Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Putin ci ha incolpato per aver compiuto atti cinici, ma in realtà il suo è molto più spregevole: rilasciare delle persone che non ne avevano davvero bisogno. Infatti a me rimanevano solo 2 mesi, che avrei potuto scontare facilmente. Al contrario, si è rifiutato di scarcerare chi ne aveva davvero bisogno. È un atto cinico e disgustoso.
Abbiamo ascoltato le parole di Nadia delle Pussy Riots. Bentornati all'ascolto di Radio Amnesty. La puntata Radio Amnesty di oggi tornerà a parlare delle gravi violazioni dei diritti umani in Russia, ancora purtroppo diffusamente presenti, soprattutto a scapito di minoranze etniche, di politici, di scrittori e giornalisti e di persone LGBTI. Si svolgeranno a Sochi, in Russia, dal 6 al 23 febbraio 2014, i 22esimi Giochi Olimpici Invernali. Sarà la prima manifestazione olimpica ospitata dalla Russia. Precedentemente l'Unione Sovietica aveva ospitato i Giochi Olimpici estivi del 1980 di Mosca. La vigilia dell'inizio dei Giochi è stata molto tesa e ha suscitato numerosi dibattiti tra gli attacchi terroristici degli estremisti islamici guidati da Doka Umarov e le proteste contro le discusse leggi omofobe approvate in Russia nel 2013. Ed ora un breve quadro storico sulle Olimpiadi dalla voce di Alessio.
La 20ª edizione delle Olimpiadi, tenutesi a Monaco di Baviera nel 72, avevano l'intento simbolico di celebrare in Germania la pace consolidata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era il 15 settembre, alle ore 4 del mattino, un comando di terroristi denominati Settembre Nero entrarono nel villaggio olimpico e fecero irruzione nella palazzina degli atleti israeliani, uccidendo 2 atleti e sequestrati altri 9. Alle 5 iniziarono le trattative. Chiedevano la liberazione di 234 palestinesi prigionieri nelle carceri israeliane e un aereo per lasciare la Germania. Scadenza dell'ultimatum era fissata per le ore 9 del mattino. Il ministro israeliano si oppose a qualsiasi tipo di trattative, mentre la Germania iniziò una lunga trattativa che si protrasse fino alle ore 10 di sera, ora in cui il comando con gli ostaggi si diressero a bordo di 2 elicotteri all'aeroporto militare di Monaco. Una volta arrivati nell'aeroporto scoppia una violenta rappresaglia tra la polizia e i terroristi. Nell'operazione morirono tutti gli atleti israeliani. 5 terroristi morirono e anche un poliziotto. I rimanenti 3 dei terroristi furono arrestati. I giochi non vennero annullati, provocando proteste e indignazioni.
Alessio ci ha appena detto quello che avvenne nel 1972. Ora faccio un resoconto storico delle Olimpiadi. Le Olimpiadi nascono nell'antica Grecia, nella città di Olimpia, dove ogni 4 anni si disputavano festeggiamenti e gare. La prima data certa delle Olimpiadi risale al 776 a.C. Nel 1896 Pierre de Coubertin ristabilì i giochi olimpici, modernizzando molte delle loro regole. Ad esempio, vi potevano partecipare atleti di tutto il mondo. Si svolgevano in nazioni sempre diverse e dal 1900 potevano partecipare anche le donne. Nel 1916 furono cancellati a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e lo stesso avvenne per i giochi del 1940 e del 1944. A causa della Seconda Guerra Mondiale, nel 1948 tutte le nazioni che persero la Seconda Guerra Mondiale, tranne l'Italia, vennero escluse dai Giochi di Londra. La politica interferì sullo svolgimento delle Olimpiadi in diverse occasioni, come nell'edizione estiva del 1936 a Berlino, in cui furono utilizzate come strumento di propaganda dal partito nazista tedesco. L'URSS non prese parte ai Giochi Olimpici fino alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 e dal 1928 in poi organizzò una competizione sportiva internazionale chiamata Spartachiadi. I Giochi Olimpici del 1956 furono le prime Olimpiadi a venire boicottate Paesi Bassi, Spagna e Svizzera rifiutarono di parteciparvi, in segno di protesta per la repressione da parte sovietica della rivolta ungherese del 1956. Inoltre, anche Cambogia, Egitto, Iraq e Libano boicottarono i giochi a causa della crisi di Suez.
Un incidente politico di scala minore avvenne durante la celebrazione dei giochi di Città del Messico del 1968. Due atleti afroamericani della squadra di atletica leggera, Tommy Smith e John Carlos, durante l'esecuzione dell'inno statunitense alla cerimonia di premiazione dei 200 metri, eseguirono il saluto delle Pantere Nere per denunciare il razzismo contro gli afroamericani negli Stati Uniti. Negli anni 70-80 i giochi furono ancora segnati dagli episodi di boicottaggio. Furono questa volta i paesi africani a boicottare le Olimpiadi del 1976 per protesta contro la tournée in Sudafrica in pieno regime di apartheid della nazione newzelandese di rugby. Ai giochi di Monaco nel 1980 furono gli Stati Uniti, assieme ad altri paesi del blocco occidentale, a rifiutarsi di partecipare a causa dell'invasione sovietica nell'Afghanistan. Per reazione, i sovietici e i loro partner del blocco orientale boicottarono i successivi giochi di Los Angeles nel 1984. Infine, la CIO, cioè il Comitato Olimpico Internazionale, è stato più volte oggetto di contestazioni da parte di associazioni e della società civile. Fra i tanti aspetti che vengono contestati, il fatto che alcuni membri della CIO stessa fossero uomini politicamente legati a dittatori. Emblematici i casi di Juan Antonio Samarà, ex presidente del CIO e elemento di spicco della dittatura di Francisco Franco, e di Mohamed Bob Hassan, ex membro del CIO e ministro del dittatore Suharto dell'Indocina. Particolari contestazioni suscitarono l'assegnazione dell'ordine olimpico a personalità dittatoriali e sanguinarie come Ceausescu e personalità discusse come Henry Kissinger.
Adesso ascoltiamo la prima canzone, Heroes di David Bowie.
Nothing will keep us together.
Intervistiamo ora Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Ciao Riccardo, alcune domande sulla situazione dei giochi olimpici invernali a Sochi. A pochi giorni dall'inizio dei giochi invernali di Sochi si sono succedute tre liberazioni eccellenti. L'ex oligarca dissidente Mikhail Khodorkovsky e Maria Alecina e Nadezhda Tokolinova, componenti del gruppo musicale punk Pussy Riot. Qual è il significato di queste liberazioni e qual è l'attuale situazione per il diritto alla libertà di espressione e di associazione in Russia?
Ma queste liberazioni ovviamente hanno fatto bene a chi ha beneficiato del provvedimento, considerato che soprattutto nel caso delle due Pussy Riot non avrebbero dovuto trascorrere neanche un giorno in carcere. Però non c'è molto altro di positivo, nel senso che i provvedimenti di amnistia o clemenza individuale che sono stati decisi dal presidente Putin non risolvono un problema di leggi tuttora in vigore, che non faranno altro che riempire le carceri di altre persone sempre per reati di opinione. Tra l'altro questa amnistia non ha neanche riguardato tutti i prigionieri di coscienza, perché alcuni di quelli arrestati nel 2012 in una delle più grandi manifestazioni a Mosca in piazza Bolotnaya sono tuttora in carcere. Quindi il numero delle persone in carcere aumenta anche nelle ultimissime ore, con due ambientalisti che sono stati messi in detenzione amministrativa rispettivamente il 4 e il 5 di febbraio, dunque il problema resta molto molto grave.
Qual è la condizione delle persone LGBT in Russia e quali sono le violazioni dei diritti umani che ricorrono più spesso nei confronti di queste persone?
Ma in Russia ormai la discriminazione nei confronti delle persone LGBT non soltanto è una prassi, un'abitudine, è un comportamento sociale, ma è anche stata ufficializzata dalla legge dello Stato che col pretesto del tutto arbitrario e con una definizione della legge che non corrisponde alle attività da punire, ha messo al bando la promozione dell'omosessualità tra i minori. Dietro questo titolo si nasconde una persecuzione di attività legittime che hanno un'utilità sociale, perché si tratta anche di informazioni riguardanti la salute delle persone. È impossibile ormai organizzare manifestazioni o semplicemente incontri pubblici e quando poi le leggi dicono questo c'è chi le usa per colpire in maniera odiosa persone a causa del loro orientamento sessuale, e gli attacchi nei confronti delle persone LGBT da parte di soggetti privati che si avvalgono della discriminazione di Stato ormai sancita dalle leggi sono in aumento.
La vigilia delle Olimpiadi è stata purtroppo funestata dagli attentati avvenuti a Volgograd, spia di un malessere profondo tuttora esistente nel Caucaso del Nord. Qual è secondo te la situazione in questi territori?
Ma, nonostante quello che dicano le autorità russe, cioè che nel Caucaso Nord, in particolare in Cecenia, la situazione è sotto controllo, questi atti di terrorismo, che ovviamente Amnesty International condanna nel modo più assoluto, sono il segnale che le cose non stanno esattamente così bene. È chiaro che si è tentato in quell'occasione a Volgograd di approfittare anche della rilevanza che questo atto odioso avrebbe avuto. Quello che è meno rilevante è che però accade in maniera costante che c'è una situazione di controllo militare nel Caucaso del Nord, c'è un perdurante problema di assenza di giustizia per gli scomparsi, violazioni di diritti umani che continuano, e purtroppo questo quadro non è sufficientemente conosciuto. Devo anche aggiungere che porre l'accento sulla sicurezza, da un lato è un dovere delle autorità russe proteggere la popolazione, ma mettere l'accento sulla sicurezza, prendere misure anche commisurate all'eventuale pericolo e poi però arrestare ambientalisti e persone del tutto pacifiche non migliora la situazione, dà soltanto l'ennesimo volto, l'ennesima prova e l'ennesima immagine di un volto arbitrario da parte del potere russo.
Quali sono state le richieste di Amnesty International in vista delle Olimpiadi di Sochi?
Noi abbiamo consegnato al Cremlino alla fine di gennaio 32.000 e qualcosa di più firme, di cui 9.000 raccolte in Italia, chiedendo al presidente Putin di abrogare tutta la legislazione liberticida che è entrata in vigore a partire dal 2012, oltre alle leggi che limitano la libertà di manifestazione, che penalizzano l'espressione dell'orientamento e dell'identità sessuale, c'è anche una legge che criminalizza tutte le organizzazioni non governative, definendole con terminologia la guerra fredda, agenti stranieri, almeno quelle che ricevono finanziamenti dall'estero. E abbiamo chiesto che tutta questa normativa venga abolita, che i prigionieri di coscienza vengano rimessi in libertà e che nell'anno in cui ricorre il 20° della Costituzione della Russia questo testo fosse finalmente applicato.
Va bene, noi ti ringraziamo tanto, Riccardo.
Grazie, ciao. Buon pomeriggio. Ciao.
E ora ascoltiamo la canzone dei Madness, One Step Beyond.
We'll be right back.
Non piangete la mia morte, vivrò ancora, in un'allegra mendicante, in una buona ergastolana, nella donna del sud che gela al nord, nella pietroburghese tisica e malvagia, al sud malarico, vivrò. Non piangete la mia morte, vivrò ancora, nella zoppa uscita sul sagrato, nell'ubriaco accasciato sul tavolo e nel povero imbrattatele che dipinge la Madonna, vivrò. Non piangete la mia morte, vivrò ancora, nella bimba che impara a scrivere, che in un futuro indecifrabile, arrossendo dalla mia frangetta, i miei versi ripeterà come una sciocca, vivrò. Non piangete la mia morte, vivrò ancora, nella più misericordiosa delle suore, nell'estrema assurdità della guerra, o alla luce della mia chiara stella, in qualche modo, comunque, vivrò.
Abbiamo appena ascoltato da Alessio una poesia di Isabella Akhatovna, poetessa della Russia post-staliniana. Ed ora alcune buone notizie e consigli.
In Russia, il 24 gennaio 2014, Platon Lebedev, prigioniero di coscienza adottato da Amnesty International, è stato rilasciato dopo che un tribunale ha ridotto la sua condanna al periodo di carcere già scontato. Avrebbe dovuto essere rilasciato nel maggio 2014.
In Marocco, il 23 gennaio 2014, il Parlamento ha abolito la norma grazie alla quale l'autore di uno stupro nei confronti di una minorenne poteva evitare il carcere sposando la sua vittima.
In Birmania, il 4 gennaio 2014, in occasione del 66esimo anniversario dell'indipendenza del paese, il governo ha commutato tutte le condanne a morte in ergastolo. L'ultima esecuzione nel paese è avvenuta nel 1989.
In Serbia, il 14 gennaio 2014, due ex funzionari dei servizi di sicurezza, Ratko Romic e Milan Radonic, sono stati arrestati per l'omicidio di Slavko Kuruja, un giornalista indipendente, accusato di diffusione di false informazioni, l'11 aprile 1999 a Belgrado.
Ed ora vi consigliamo alcuni libri. Stare ai giochi, Olimpiadi tra discriminazioni ed inclusioni di Marco Valeri. È una raccolta di storia delle Olimpiadi vista attraverso vari tipi di discriminazione. Cinque cerchi e una stella, di Andrea Schiavon. Pugni chiusi e cerchi olimpici, di Sergio Giuntini. E inoltre un film, Munich, di Steven Spielberg, del 2005, che parla proprio delle Olimpiadi di Monaco del 72. E chiudiamo con alcune citazioni di Anna Politkovskaja. Bisogna essere disposti a sopportare molto, anche in termini di difficoltà economica, per amore della libertà. Certe volte le persone pagano con la vita il fatto di dire ad alta voce ciò che pensano. Infatti, una persona può perfino essere uccisa semplicemente per avermi dato un'informazione. Non sono la sola ad essere in pericolo e ho esempi che lo possono provare. I giornalisti non sfidano l'ordine costituito. Descrivono soltanto ciò di cui sono testimoni. È il loro dovere, così come è dovere del medico curare un ammalato e dovere dell'ufficiale difendere la patria. È molto semplice, la deontologia professionale ci vieta di abbellire la realtà. Impedire ad una persona che fa il suo lavoro con passione di raccontare il mondo che la circonda è un'impresa impossibile. La mia vita è difficile, certo, ma soprattutto umiliante. A 47 anni non ho più l'età per scontrarmi con l'ostilità e avere il marchio della reietta stampato sulla fronte. Naturalmente gli articoli che mi presentano come la pazza di Mosca non mi fanno piacere. Vivere così è orribile. Vorrei un po' di comprensione, ma la cosa più importante è continuare a fare il mio lavoro, raccontare quello che vedo.
Чёрный ряд и золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса.
И правда отправит Сибирь канала.
Глава КГБ, их главный святой, бегут протестующих из новых конвой. Кто нас святейшего не оскорбит?
Женщина может рожать и любить.
Срать, срать, срать.
музеї Крестний ход і з чорних лімузинів школу в тебе йдуть провалити.
Іди на урок, принеси йому денег.
Подряд гудей верит Путина лучшему богатству доверия. Боя села не заменит митинга.
Обратиться с нами в Исаде у Мария.
Siamo collegati con il liceo artistico Bernardino di Betto, dove la nostra attivista Mariella sta tentando di prendere accordi con il professor Manno sui prossimi appuntamenti edu. Sentiamo un attimo la conversazione.
Salve professore, come saprà io sono Mariella del gruppo Amnesty di Perugia. Volevo sapere, nel senso che volevo capire, in quanto devo capire più che sapere, ahimè sono fatta così, in che modo, e qui sta il punto, possiamo organizzare con la classe quinta A un incontro edu sulle tematiche LGBTI, anzi chi ci sarà, cioè no, nel senso quali ragazzi parteciperanno, cioè un momento, in quali ore possiamo venire, sì, senza disturbare, e certo con preavviso naturalmente, perché appunto come le dicevo, noi siamo pronti da un pezzo, nel senso che possiamo cominciare.
Benissimo, perfetto, quando volete. Ora si tratta di capire se il professore di religione ha la terza ora libera, cioè qualora facessimo l'incontro alla terza ora io potrei andare in terza B e lui in quinta A o viceversa, ma questo è indifferente in quanto i ragazzi sono contenti e perciò si può fare. Facciamo una cosa, io la richiamo venerdì. Oh mio Dio, ho perso la rubrica digitale e oddio sto impazzendo. Facciamo lunedì dopo le due. Ora sento il preside, qualora ci fossero problemi la richiamo martedì. Per noi va bene lo stesso, tutto questo per me ha un fascino tremendo, guarda.
Vi ringraziamo per averci ascoltato e tanti baci per tutti, ma per oggi una dedica speciale a tutte le vittime di violazione di diritti umani in Russia. Smack. I face the sun, I face the moon, I face the rain.
Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International. Yeah.